Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo ci fu lo sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono bottigli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono là solo pochi giorni. Parola del Signore. Come una spada affilata, questa parola penetra nella nostra coscienza e anche nella nostra esperienza, non solo di fede, la nostra esperienza di uomo. Adesso vediamo perché. Innanzitutto questa curiosa ambientazione. Gesù comincia nel Vangelo di Giovanni la sua predicazione, il suo ministero pubblico, prendendo spunto da un fatto, da un evento, un matrimonio, uno sposalizio, in cui a un certo punto viene a mancare il vino. È la madre che se ne accorge e lo riporta al figlio. Avete ascoltato questo dialogo molto crudo, apparentemente, il figlio dice: che ho a che fare con te, donna, e poi dopo la fine il prodigio. Certamente quello che è posto ai nostri occhi non è la cosa mirabile del prodigio accaduto, perché noi qua stasera non stiamo pensando al prodigio dell'acqua che diventa vino, non ci interessa, non è questo al centro della nostra vita. Quello che invece ci interessa è sapere come Dio procede nella sua relazione con l'uomo. Allora, innanzitutto, perché un matrimonio? Perché prendere spunto da un matrimonio? Beh, lo dice la prima lettura. Dio dice attraverso il profeta Isaia: come un giovane sposa una vergine, così ti sposerai il tuo creatore. Chi lo dice? Lo dice a Dio, lo dice a Gerusalemme, lo dice a tutta la creazione. Io non ti ho creata per lasciarti andare così alla deriva, ti ho creato perché ho cura di te. Ti ho chiamato all'esistenza perché ti ho pensato. Poiché ti ho pensata, ho stabilito di amarti per tutto il tempo della tua vita. Questo è il rapporto che il creatore vuole avere con la creazione. E attraverso i profeti costantemente ricorda la fedeltà del suo amore. Dirà ad Osea: va e sposa una prostituta. Come Israele, come Sion è diventata una prostituta per me. Sposala come io la sposo. Di nuovo, anzi, dice Osea, la ricondurrò nel deserto per rifare con lei questo fidanzamento. E poi ancora possiamo vedere in tutti i profeti che ridondare questa parola dello sposalizio, e nel Cantico dei Canti, cioè al centro della scrittura, dei libri sapienziali, questa celebrazione dell'amore tra Dio e la sua sposa Israele, tra Dio e la creazione. Ma noi diremo con i nostri occhi di battezzati, di risorti con Cristo, diremo l'amore che questo sposo Gesù Cristo ha per l'anima di ciascuno. attraverso la presenza del suo Spirito. Allora, per questo motivo, Giovanni, all'inizio della Mistero Pubblico, prende spunto da un matrimonio. E quando pensa al matrimonio, non pensa a quegli assegni falsi che noi facciamo vittimare in chiesa e sul quale conto non abbiamo versato nulla se non il nostro piacere. E quello che noi abbiamo scambiato per un sentimento, dicendo ti amo, mi ami, quanto mi ami, e tutte queste storie. Non questo è il matrimonio di cui noi stiamo parlando. Noi stiamo parlando di un matrimonio nel quale Dio è fedele. Poi c'è l'aspetto che noi diremmo umano del matrimonio, quello che si deteriora, come questo matrimonio. È il momento, quello della predicazione di Gesù, dell'inizio della predicazione di Gesù, in cui il rapporto tra Israele e Dio si è deteriorato. Perché? Perché Israele non ha più sovranità, perché Israele ha due sommi sacerdoti, perché il culto ormai è diventato una spelonca di ladri, così Gesù si esprimerà entrando nel Tempio, perché ormai questo rapporto si è incrinato, non certo per l'infedeltà di Dio, quanto piuttosto per la debolezza del cuore umano. Il cuore umano non riesce a vedere più in Israele, dal tempo di Gesù, una speranza per il futuro. Non riesce più ad avere fede che Dio finalmente ricostruirà. Perché lo possiamo dire? Perché c'erano farisei che conoscevano la legge ma non riconoscono il Cristo. Sadducei che celebravano il culto al Tempio ma non riconoscono il Signore che prega e predica nel Tempio. Perché abbiamo gli zeloti, uomini che hanno deciso di riprendersi la sovranità di Israele attraverso la violenza. Guarda un po', tutta roba dei nostri giorni, tutte logiche del nostro tempo. Nella grande storia, quella fatta di violenza e di guerra, di aggressione e di terrorismo, eccetera, e nella piccola storia, quella fatta di critiche, di calunnie, di mormorazioni, di giudizi, gli uni verso gli altri, fino nel cuore stesso del matrimonio tra uomo e donna. Quello chiamato a restituire al mondo una visione chiara e comprensibile dell'amore di Dio per la sua creazione, per la sua Chiesa. Siglato, non come dicevamo prima, ma siglato con il sangue del figlio, cioè con la fedeltà del suo figlio che muore in croce. Questo è ancora un aspetto di questa cosa. Siamo allora in un momento in cui non si può molto sperare per il futuro, non si può pensare da parte di questi uomini che qualcosa cambi, e subito la Vergine interpreta questo disagio e va da Gesù a dirgli: non hanno più sostanza, non hanno più sapienza. Come se dicesse la madre al figlio: guarda che questo mondo, che questa Sion non ha più fede, non sa più su che cosa regolarsi, che cosa serve a fare. E questo giustifica la risposta del Signore, che dice: madre, che c'è tra me e te? Perché mi chiedi questo? Perché sei mia madre? Non è giunta ancora la mia ora. Io mostrerò chiaramente quello che Dio vuole fare con questa generazione. Lo mostrerò quando andrò a morire in croce. Quella è l'ora di Gesù. Tuttavia, perché si capisca quello che sta per fare, Gesù opera e la madre subito dà fiducia agli uomini. Anche se lui non ha risposto, dice: fate come vi dirà. Fate come vi dirà, se non la faremo a quella voce costante che la Vergine Maria nella Chiesa, non nelle apparizioni, nella Chiesa costantemente dice agli uomini: fate quello che vi dirà. Fidatevi del Signore, cercate le sue vie, mettete in pratica i suoi precetti e guardate se Dio si mostrerà fedele o no. Seguite i suoi comandamenti, metteteli in pratica e vedete, sperimentate se Dio non mostrerà la sua fedeltà. Qual è la storia, la cosa davanti alla quale Gesù si trova? Festeggiare per la purificazione degli ebrei, l'acqua che serviva per lavarsi le mani fino al gomito e poter accedere alla mensa. Dunque, un precetto della legge, un minimo precetto della legge, non un grande precetto come quello che dice amerai il Signore Dio tuo, un minimo precetto, ma Gesù l'ha detto, neanche uno iota di questa Torah passerà. Non insegnate agli altri a ritenere minimi questi precetti, come a dire: io leggo insieme la speranza del tempo passato a quella del tempo che viene. Tutta la promessa dell'Antico Testamento al tempo che produrrà la salvezza tra gli uomini, quella definitiva, quella che ha la vittoria sulla morte. E comanda ai servi, a quali sarebbero secondo te questi servi? Ai preti e alle suore? Comanda a noi, ai battezzati, di agire secondo il dono di grazia, come diceva la lettera che abbiamo ascoltato, secondo quei carismi che Dio ha dato al clero ordinato e al popolo che ha il battesimo comune. Ci ha comandato di riaccendere la speranza, di rifondare la fede, di dimostrarlo non con le parole ma con l'esercizio della carità. Ricordati allora di rifondare la fede, di riaccendere la speranza, l'attesa che Dio sarà fedele, e poi di farlo dentro la carità, cioè un amore, concretamente. Allora dice a questi servi, dice: andate, attingete per riempire di acqua queste giare, voi attingete e portate al maestro di tavola. Il maestro di tavola era quello che presiedeva tutto questo sposalizio, è il principe di questo mondo. È quello che guarda il progetto di Dio e subito mette in evidenza il fallo, la debolezza, la fragilità del progetto, come sì come gli uomini cercano di metterlo in pratica. È il demonio. Questo maestro di tavola dubita e fa dubitare, dunque spegne la speranza che qualche cosa possa cambiare, che questo matrimonio abbia ancora qualcosa da dire, che questo rapporto con Dio, guardate che il demonio è quello che dice che la fede è un fatto culturale e che questo fatto culturale in questa generazione ormai non ha più ragione d'essere, che sarà messo da parte e aprirà ad altri fatti culturali più importanti, più laici, più non so cosa. Che cosa ridicola questo modo di pensare. E proprio davanti a questo modo di pensare, che ha così sicurezza in se stesso, risponde l'atteggiamento di chi invece riprende fondamentalismi ancora più beceri e che li sbatte in faccia con violenza, con aggressività, con la logica del secolo. Sembrano schiavi al nostro orgoglio occidentale. Allora, spegni la speranza, abbiamo detto, non ha speranza. Questo matrimonio ormai non vale più, questo pensa il maestro di tavola. Toglie la fede, Dio non esiste. Quindi il matrimonio è fatto così ormai volte dal tempo, soprattutto non ha la carità, perché non riesce a riconoscere la presenza del Figlio di Dio in questo progetto. Allora, quando vede il vino è un vino buono, si scandalizza, dice allo sposo, dice: come? A Dio, dice: ma come? Tu dai il vino buono alla fine, quello si dà all'inizio, per, no? Come con le profezie, con la liberazione di Israele, con i miracoli, con l'apertura del mare, quello si dà all'inizio, questi ci hanno creduto, adesso dagli un vino che non conta nulla. Gli uomini ragionano così, ragiona anche tu così come loro. Tu invece hai dato il vino buono alla fine. Ma che logica è? Non la capisce il demonio. Conosce Dio, conosce l'uomo, ma non capisce cos'è l'amore di Dio per l'uomo. Chi sono gli uomini che fanno la guerra del maligno? Quelli che fanno così, quelli che pensano come lui, quelli che dicono: ormai non c'è più niente da fare, ormai siamo alla fine, ormai questo progetto si sta sgretolando. Lo fanno quegli uomini chiamati ad avere una parola sulla storia e non la usano. La fanno anche quei ministri che hanno la capacità di essere profeti nella storia, che non lo fanno, ma lo fa anche l'uomo comune, quello che ha stabilito nel suo piccolo matrimonio, siccome non c'è più il sentimento dell'amore per la moglie, ce n'è per un'altra, è finito e non vale più la pena portarlo avanti. Noi siamo testimoni della speranza nelle cose grandi, a partire dalle cose minime. Come Gesù ha mostrato la fedeltà di Dio del precetto dell'abluzione e facendolo diventare un vino buono per i tempi della fine. Di questo noi siamo non spettatori come pensate voi, che veniamo, che c'è la nostra messa, quanto dura, oddio, fa freddo, fa caldo, me ne devo andare. Non così, non da spettatori, ma da protagonisti, anzi da testimoni, anzi da profeti, anzi da martiri. Perché noi nel battesimo, amici, siamo morti e risorti con Cristo. Dunque il martirio contraddistingue la nostra fede. Noi non abbiamo la fede di quelli che si mettono le pantofole e accendono la televisione. La nostra non è la fede di sorrisi e canzoni che ci facciamo gli auguri alle feste comandate. La nostra fede tende la storia e racconta agli uomini il buon annuncio. Un vino buono deve essere ancora versato. Adesso fammi un discernimento sulla tua vita e sulla tua fede. Tu sei uno che dice a questa generazione che il vino buono deve essere ancora versato, o sei uno che piange su se stesso e si lamenta con tutti perché ormai tutto va male, ormai non c'è più niente, ormai chi sei? Perché se sei di questa fatta, ragioni come il maligno. Se non vuoi più ragionare come il maligno, conosci le cose di Dio, apprezza il suo progetto, conoscendo, metti in pratica i suoi precetti, digli di lui. Fa vivere per lui, e allora incontrerai la misericordia di Dio in ogni passo della tua vita, e allora sperimenterai la sua fedeltà in ogni occasione che ti riguarda. Credi a questo, pratica questo, e vivrai all'inizio di quest'anno liturgico questa parola: non ti metti in crisi, ma ti dà coraggio, tu ricominci e rifondi tutto sulla logica di Dio. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, ci hai donato uno spirito di fedeltà e di orazione, perché noi ci rivolgessimo a te nella gioia e nella fatica quotidiana, perché riconoscessimo la tua presenza nel mondo, anche là dove l'aggressione, la cattiveria, la stoltezza umana celebrano le proprie vittorie. Degna di Padre Santo, ci faccia entrare nella preghiera aperta. Degna di ascoltare ciò che ci chiediamo, ti riesco a dirlo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, e misericordioso per la tua Chiesa. Ti ringraziamo per il Papa, anche per il gesto che oggi ha compiuto, ricordando ai nostri fratelli ebrei che noi portiamo a compimento un progetto che è stato promesso a loro e a noi e che si realizza nella comunione e non nella divisione. Continua a benedire il tuo servo Francesco e la Chiesa che in lui si riconosce. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo perché cessi l'aggressione, che cessi la violenza, perché le nazioni non snobbino il tuo progetto sull'uomo, non lo ritengano ormai definitivamente sconfitto, solo a causa degli interessi, del denaro, del potere che esse esercitano o credono di esercitare. Mettici al riparo da questa malizia. E ci si arriva alla stoltezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, sopportiamo molte cose nella nostra vita, il nostro peccato personale e le accuse di chi ce lo rimprovera. Abbi compassione di noi, non lasciarci alla mercé degli stolti, non lasciarci in difficoltà mentre cerchiamo il tuo volto, mentre cerchiamo le tue vie, mentre tentiamo di mettere in pratica i tuoi comandamenti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, perché conoscano la tua volontà e la mettano in pratica, perché vivano liberi da ogni seduzione del maligno, da ogni cosa che gli ostacola, che celebrino la tua fedeltà in mezzo a questa generazione. Ti chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.